Radio 3 Mondo.
Buongiorno, buongiorno a Luigi Spino e bentornati a Radio 3 Mondo. In questo venerdì 5 di febbraio la nostra puntata sarà interamente dedicata al vicino Oriente. Ce ne andremo in Turchia, a Istanbul, per tornare a parlare della rivolta degli studenti dell'Università Boğaziçi, una rivolta innescata lo scorso mese dalla nomina calata dall'alto del nuovo rettore, ma che da allora è cresciuta e anche cambiata, si è estesa ad altri temi, ad altri settori della società, ad altre città, una rivolta che probabilmente inizia anche a inquietare il presidente Erdogan in evidente crisi di consensi, almeno questo ci dicono i sondaggi. La nostra apertura invece è libanese, è dedicata a Lokman Slim. Lokman Slim era uno spirito libero, un intellettuale eclettico, editore impegnato, regista, attivista e anche un esponente di primo piano della comunità sciita, noto per le sue tante critiche, le sue posizioni dure nei confronti di Hezbollah. Aveva 58 anni, il suo corpo senza vita, crivellato da colpi d'arma da fuoco, è stato ritrovato ieri a una settantina chilometri a sud di Beirut. Dalla redazione, ecco, ci segnalano intanto alcuni hashtag per cominciare a conoscere meglio Lokman Slim, l'hashtag appunto che lo ricorda Lokman Slim, e poi dei video, uno in particolare pubblicato da Beirut Today, che racconta la risposta di molti libanesi e affiora anche il ricordo di altri martiri della libertà di pensiero in Libano, l'indimenticabile Samir Kassir, Gebran Tueni. Infine oggi anche un consiglio di lettura, un libro scritto dalla sorella di Rasha Alamir, che era anche una grande partner intellettuale, avevano fondato la casa editrice Dar al-Jadid, e proprio ieri è uscito in Italia il suo romanzo Il giorno del giudizio, con la nave di Teseo, in cui affronta proprio la questione dell'estremismo nel suo paese e nel resto del Medio Oriente.
Mullah huwa al-amir al-nahi fi al-dakhil 'ala al-parlaman 'ala al-hukuma 'ala ri'asat al-jumhuriyya 'ala wizarat al-kharijiyya 'ala al-ajhiza al-amniyya ibtida'an min al-amn al-'am hatta akhir jihaz amni lubnani على الحدود اللبنانية السورية.
La voce che avete ascoltato da Tremondo è la voce dell'intellettuale attivista libanese Lokman Slim. Abbiamo ripreso da Middle East High una delle sue tante dichiarazioni dure, critiche, coraggiose nei confronti di Hezbollah, di quello che è il partito milizia egemone della sua comunità, perché Lokman Slim era un intellettuale sciita. In questa dichiarazione in realtà si sofferma sul grande potere di cui dispone Hezbollah in Libano, dice, controlla e revoca le decisioni del Parlamento, del Governo, della Presidenza, del Ministro degli Esteri, dei sistemi di sicurezza, inclusa quella pubblica e tutte le altre forme di sicurezza in Libano, e controlla le frontiere con la Siria, un potere esercitato in modo prevalentemente nefasto, secondo Lokman Slim, che aveva anche accusato Hezbollah di avere responsabilità molto precise nell'esplosione che ha devastato il cuore di Beirut ormai sei mesi fa. Il corpo di Lokman Slim è stato ritrovato senza vita, crivellato da 5 colpi nella giornata di ieri in un'auto a 70 chilometri dalla capitale Beirut, ed è chiaramente una notizia che ha generato lutto, sgomento, ma anche molta rabbia, anche molta preoccupazione in un Libano che, già lo sappiamo, teatro in questo momento di molteplici crisi. Ne parliamo con Lorenzo Trombetta, che è un interlocutore storico di Radio 3 Mondo per quanto riguarda il Libano. Da Beirut, lo ricordo, scrive principalmente per l'ANSA, è anche autore del bel blog sull'IMES, Lo strillone di Beirut. Lorenzo Trombetta, bentornato tra noi Radio 3 Mondo.
Buongiorno a voi, bentrovati.
Lorenzo, prima di parlare, diciamo così, del caso Lokman Slim, io vorrei che tu ci parlassi un po' di lui, che ce lo presentassi, che ce lo raccontassi, perché devo dire, io confesso, non lo conoscevo, ma anche un'occhiata breve alla sua biografia, al suo itinerario intellettuale, umano, politico, ecco, rivela una personalità sorprendente, molto luminosa.
Sì, Lokman Slim, che io ho avuto la fortuna di conoscere più di 10 anni fa, è una personalità, come tutti noi siamo, estremamente poliedrica e varia, quindi le definizioni che in queste ore, da ieri, ciascuno di noi ha letto o ha scritto su di lui sono al contempo vere, ma altrettanto pongono dei limiti, nel senso non è soltanto un attivista politico anti-Hezbollah, ma sicuramente lo era, e lo era in particolare negli ultimi 10 anni, aveva assunto una retorica contro il movimento sciita sempre più virulenta, ma era anche, come avete ricordato, un editore, un appassionato di archivi. Io l'ho conosciuto appunto proprio perché ci interessavamo entrambi di un archivio di una famiglia storica della fine dell'Ottocento, quindi parlavamo di storia, parlavamo di archivi, di cose polverose che avevano poco a che fare apparentemente con l'attualità e con le divisioni geopolitiche in Libano, ma era una persona che non soltanto con la sua organizzazione non governativa UMAM cercava di raccogliere frammenti della memoria nazionale libanese, non soltanto sciita, anzi cercava il più possibile, sia come amante dell'arabo ma come amante dei valori di cittadinanza e di pari opportunità, di portare avanti una visione che fosse appunto scevra, diciamo, dalle appartenenze confessionali come modo di gestire la politica e di gestire il potere. In questo senso Lokman Slim, anche per le sue prese di posizione negli ultimi 2 anni, aveva molti nemici in Libano. Di Hezbollah, devo dire, in questo senso sono forse il partito politico che aveva più interesse a mantenere Slim in vita, che in qualche modo dimostrava, col fatto che era stato più volte accusato di essere una spia in favore di Israele e degli Stati Uniti, dimostrava che c'è sempre un cattivo all'interno della propria comunità a cui si possono additare tutte le responsabilità, tutti i mali di una stessa comunità, in questo caso sciita. Moltissimi altri partiti politici, direttamente o indirettamente, erano infastiditi dal suo modo di ricordare che l'amnesia post guerra civile libanese, conclusasi nel 1990, aveva favorito un po' tutti i signori della guerra, al di là delle loro appartenenze confessionali. Quelli che oggi sono al potere in Libano erano e sono tutti colpevoli agli occhi di Slim di avere in qualche modo fatto calare sul Libano una coltre di amnesia molto colpevole, perché poi in qualche modo sono tutti colpevoli, vuol dire essere tutti in qualche modo, nessuno è colpevole. E questo un po' era la lotta di Slim, per cui non è soltanto un intellettuale anti-Hezbollah, lo era, ma era molto di più. E a partire dal lavoro della memoria, speriamo che i suoi collaboratori, che sua moglie Monica Borgman, tedesca Monica Borgman, e tutti gli altri validi giovani collaboratori della sua squadra possano continuare il lavoro di raccolta, archiviazione e narrazione di una memoria condivisa per una quasi riconciliazione nazionale, che era quello in qualche modo il sogno di e l'ambizione di Lokman.
Lanzo Rombetta, tu ci hai detto in modo molto chiaro, da un'indicazione molto interessante, aveva molti nemici, Lokman Slim era stato, se non sbaglio, anche ripetutamente minacciato. È vero che gli occhi sono puntati in questo momento, almeno guardando alla stampa libanese, prevalentemente verso le gerarchie del mondo politico sciita, Hezbollah, ma anche Amal, ma le piste potrebbero essere tante. L'impressione però, ecco, leggendo molti commenti oggi sulla stampa libanese, è che si tenta ovviamente di avviare un percorso di inchiesta, di indagine, ma c'è anche una profonda diffidenza, una profonda sfiducia della capacità che hanno le istituzioni, le autorità investigative di riuscire a lavorare bene e accertare la verità, penso anche per via dei tanti precedenti nel passato di intellettuali e attivisti vittime di omicidi politici, con inchieste che si sono risolte poi in un nulla di fatto. Ci sono dei moventi precisi che vengono in mente in questo momento, Lorenzo, che vengono discussi tra i libanesi in un contesto chiaramente assolutamente extragiudiziale, extraufficiale, extraistituzionale, Lorenzo?
Sì, come citavate voi sui social media e su alcuni organi di stampa, la voce ricorrente si punta il dito contro Hezbollah. Io personalmente esprimo forti dubbi su questa pista, perché appunto credo che Hezbollah, se avesse voluto eliminare Slim, lo avrebbe potuto fare in tanti altri momenti, tra l'altro la sua casa, il centro di esposizioni della sua organizzazione, il suo centro operativo era nel cuore della periferia sud di Hezbollah, che è una roccaforte di Hezbollah, per questo aveva subito da membri della sua stessa famiglia più volte minacce anche di morte. In qualche modo, perché adesso? La domanda secondo me da fare più urgente non tanto chi, ma perché in questo momento. Ieri alcuni analisti, anche qui estremamente di parte, perché è molto difficile tra l'altro trovare degli analisti in Libano e nella regione che oggi non rispondano ad agende di quello o di quell'altro paese, affermava in maniera piuttosto assertiva che streaming in realtà stava seguendo una pista legata al traffico illecito di Hezbollah e che lavorava con un presunto disertore finanziere di Hezbollah che era pronto a disertare agli Stati Uniti e di rivelare tutte gli affari illeciti di Hezbollah in cambio di protezione. Slim, secondo queste informazioni, senza condizionali, messe con un modo indicativo, come se fossero certe, era andato nel sud del Libano, proprio nel suo ultimo viaggio, quello forse fatale, per cercare di portare via fisicamente questo finanziere libanese già sanzionato dal Dipartimento del Tesoro americano, di cui tra l'altro Slim non fa menzione alla fonte che ieri citava questa circostanza, per portarlo via dal sud e in qualche modo assicurarlo a chi? All'ambasciata americana. Tutti punti interrogativi. La stessa ricostruzione ovviamente è una rivelazione che una analista libanese associata agli Stati Uniti fa. Andrà verificato, chissà se mai la magistratura o gli inquirenti potranno andare a verificare questa pista, che forse una pista del genere forse può spiegare la tempistica di questa uccisione. Non sappiamo, questo probabilmente chi seguiva più da vicino Lockman negli ultimi tempi potrebbe darci delle conferme. In qualche modo Lockman stava cercando qualcosa, non credo che possa essere stato ucciso soltanto per le sue idee, perché queste erano espresse già da molto tempo. Un'altra tesi.
Prometto, ti posso chiedere, prego, un'altra tesi?
Un'altra tesi avanzata sempre nelle ultime ore è che invece sì, è stato ucciso per le sue idee e la sua uccisione è l'inizio di una nuova ondata di assassini politici, di intellettuali, come già ricordavate voi. Questo ovviamente potrà essere, speriamo di no, ma quest'altra tesi potrà essere dimostrata eventualmente in futuro. Ma se fosse un caso isolato ci dobbiamo chiedere perché adesso Lockman Slim, quando in qualche modo era nel mirino da almeno 15 anni per le sue dichiarazioni sempre molto esplicite nei confronti dei poteri.
Lorenzo Robetta, ti posso dire qualcosa sugli effetti politici nel senso più ampio, politici intellettuali di questa uccisione, soprattutto all'interno di una comunità sciita che, almeno come la raccontiamo noi, la raccontiamo come egemonizzata, dominata davvero dalla presenza di Hezbollah? Anche in questo caso forse la tempistica non è irrilevante, perché gli ultimi mesi, questa è l'impressione almeno molto da lontano, hanno visto una crisi di legittimità, una perdita almeno parziale di legittimità da parte di Hezbollah, un appannamento del mito fuori dalla comunità sciita, forse, ma lo chiedo anche a te, all'interno di quella stessa comunità. Trombetta.
Sì, è importante Luigi su questo fare per noi un passo indietro, perché l'essere sciita di Lockman Slim equivale grosso modo all'essere cattolici per gran parte degli intellettuali, possiamo dire, italiani. Non va letto come un esponente della comunità sciita in quanto tale. Ovviamente le sue origini sono importanti, specie in un contesto così polarizzato da un punto di vista confessionale, ma lui in qualche modo era uscito da anni e anche nella percezione di moltissimi dalla dimensione, diciamo, di essere rappresentato membro figlio di una comunità sciita. In qualche modo gli stessi sciiti pro o contro Hezbollah non lo guardavano come un riferimento sciita critico di Hezbollah. Questo forse può aiutarci anche a deorientalizzare, no? A rendere la questione un po' più vicina al nostro, alle nostre
e mi sembra però, Lorenzo, anche a ricollocarla almeno in parte con quello spirito della rivolta a cui il Libano ha assistito già alla fine del 2019, che almeno è stata raccontata e spiegata come una delle prime grandi rivolte che riusciva a superare gli steccati confessionali in Libano.
Senza dubbio, per questo la lotta di Lockman Slim in qualche modo ha preparato, o lui era già pronto quando poi una serie di segmenti della popolazione libanese sono scesi in piazza per ragioni a livello contingente, diciamo socio-economiche, ma poi ovviamente la protesta continua ad avere una forte connotazione politica. predicava in una certa direzione. Ovviamente per lui la protesta a partire dal 2019 è stato in qualche modo il momento in cui finalmente ha potuto trovare uno spazio anche più pubblico, però il suo lavoro di intellettuale, come spesso accade in tutti i contesti, non soltanto libanese, era un lavoro ascoltato da pochissime orecchie, da pochissime teste, in un contesto di crisi economica, in un impoverimento economico così ampio e diffuso in Libano. La stessa comunità sciita, ovvero il consenso di base che oggi preferisce quel leader o quell'altro leader, continua a essere volente o nolente con chi assicura il pane giornaliero, chi assicura la scuola, l'ospedale, in qualche modo il sistema clientelare, per cui tu mi offri il consenso e mi assicuri la mobilità a mio favore e io ti assicuro la base minima di sopravvivenza, continua a essere l'arma migliore piuttosto che i libri pubblicati da Dar al-Jadid di Slim e della sorella o lo spazio espositivo delle foto della protesta del 2019 esposte ancora oggi nell'hangar di Lokman Slim. Quelli sono comunque eventi, spazi elitari, ma la massa, diciamo, degli sciiti libanesi continua comunque a guardare a chi dice di proteggerli, e in un senso o nell'altro la percezione che loro hanno di essere protetti col pane, con l'ospedale, con la scuola è quella che continua ad avere forza, proprio perché siamo in un contesto di crisi in cui davvero manca il pasto giornaliero e perché ci siamo comunque minacciati da un impoverimento che non ha precedenti nella storia degli ultimi 30 anni del Libano.
Grazie davvero a Lorenzo Trombetta per averci aiutato a rievocare, a ricordare la figura di Lokman Slim, attivista, intellettuale, spirito libero, ucciso ieri a 70 km a sud di Beirut. A questo punto noi lasciamo il Libano, non ci spostiamo poi tanto, restiamo nel Vicino Oriente, andiamo verso la Turchia, a Istanbul, per raccontarvi l'evoluzione della sorprendente rivolta degli studenti dell'Università Boğaziçi che... rivolta iniziata contro il nome di un rettore che adesso sembra aver via via fatto crescere le loro ambizioni e esteso anche il loro consenso all'interno della società. Stiamo ascoltando Bella Ciao, ovviamente, nell'esecuzione di alcuni studenti istambolini, alcuni studenti turchi dell'Università Boğaziçi che l'hanno indirizzata e rivolta agli uffici del rettore Melihbulu, il contestatissimo rettore che è stato nominato, voluto fortemente dal presidente Erdogan. Si tratta della prima nomina politica dal 1980, gli studenti l'hanno presa malissimo e hanno dato inizio a una rivolta che vi abbiamo già raccontato qualche tempo fa, ma che è cambiata molto nel frattempo, è cresciuta, si è estesa a altri temi, altri settori e anche ad altre città. Per raccontarla abbiamo chiamato Mariano Giustino, corrispondente di Radio Radicale dalla Turchia, che ci parla da Istanbul. Giustino, grazie per essere di nuovo con noi, Radio Tremondo.
Grazie a voi.
Mario Giustino, intanto lo ringraziamo anche perché dal suo account Twitter abbiamo rubato questo frammento audio e video che vi abbiamo fatto ascoltare della Bella Ciao interpretata dagli studenti turchi. Mariano, so che tu stai, si capisce dalle tue corrispondenze, dai tuoi tweet, stai vivendo davvero, non soltanto raccontando questa rivolta assieme agli studenti. Allora ci puoi un po' riportare la loro voce, che cosa vogliono, che ambizioni hanno? È ancora l'unico obiettivo quella della caduta della nomina di Melihbulu o stanno guardando un po' più avanti e anche con alleati diversi a questo punto? Mariano.
Sì, intanto vi è da dire questo, che come giustamente hai accennato tu all'inizio, la protesta che è nata dal rifiuto della nomina del rettore, una nomina dall'alto, stabilita dall'alto dallo stesso presidente Erdogan con decreto presidenziale, al rettore di quella che è considerata la più prestigiosa università della Turchia, l'Università del Bosforo, la Basilici, dal rifiuto di questo è emerso via via che ormai da 34 giorni queste proteste si stanno susseguendo tutti i giorni, un disagio da parte dei giovani in Turchia, degli studenti, e il disagio è quello di ribellione contro una politica etusca che li vede esclusi, e tutto questo è stato indubbiamente anche facilitato dalle condizioni economiche del paese abbastanza critiche e dalla pandemia che ha ulteriormente aggravato sia le condizioni economiche sia la situazione dei giovani e di tutti gli strati della società, come sappiamo e come sta avvenendo in tutto il mondo. Quindi gli studenti esprimono soprattutto con questa protesta un disagio, e per questo appunto si possono fare dei raffronti su quella rispetto alla protesta di Gezi del 2013, che vi è stata nel 2013 quando a partire dall'opposizione degli ambientalisti alla revisione urbanistica della piazza Taksim a Istanbul, nel cuore dell'Istanbul europea, della necropoli turca europea, a difesa del parco che stava appunto per essere trasformato e cementificato. Si è scatenata una forte repressione che ha determinato la protesta, una protesta antigovernativa che poi si è diffusa in tutta la Turchia. Ed è proprio questo,
ecco,
quello che...
Mario Giustino, parliamo anche di questa repressione, perché le immagini che arrivano da Istanbul ci mostrano degli scontri sempre più duri, l'impressione anche di una città che si va un po', in alcune parti almeno, militarizzando.
Sì, infatti è proprio questo. Io ho visitato il quartiere dove ha sede l'Università del Bosco, il quartiere di Sarristu, quello di Kadıköy, e devo dire che Kadıköy è un quartiere, la parte asiatica invece, che è la fucina storica della protesta dei giovani di sinistra libera, così come quello di Şişli, di Beşiktaş. E devo dire che ho trovato una città, in particolare questi quartieri, è completamente blindata, e non è un'esagerazione la mia. Le strade erano letteralmente blindate con cordoni di centinaia di poliziotti in assetto antisommossa e da altre centinaia in borghese a presidio di ogni angolo di questi distretti. Ma il controllo non era solo da terra, era addirittura dall'aria con gli elicotteri, era addirittura da mare con i traghetti che trasportano gli abitanti da una sponda all'altra del Bosforo, controlli, perquisizioni che hanno dovuto subire i cittadini, i passeggeri, così come alle fermate degli autobus. Uno schieramento di polizia davvero impressionante, io non ho mai visto una cosa simile nella parte occidentale della Turchia, a parte il sud-est anatolico a maggioranza curda, dove lì storicamente è sempre stato una situazione molto critica sotto questi aspetti, con molta militarizzazione e coprifuoco. Ma nella parte occidentale della Turchia, nelle grandi centri urbane, non si era mai visto uno schieramento così impressionante per fronteggiare in pratica c'è qualche centinaio di studenti che in maniera del tutto pacifica, del tutto non violento, con strumenti, mezzi non violenti come loro vogliono esprimere e organizzare, blindati, dislocati ovunque, i famigerati toma, i grossi camion di cannoni ad acqua, i celerini, i poliziotti muniti di enormi scudi come non si era mai visto a protezione dell'intero corpo, i taser, le pistole a canna lunga per il lancio di proiettili di gomme e gas di ultima generazione. Pensate che sui tetti delle abitazioni, nei pressi del campus, erano appostati i tiratori scelti, quasi come se fossero...
Ma Giustino, quanto riescono a coinvolgere gli studenti, il resto della società turca in questa loro protesta, e quindi gli altri abitanti di Istanbul, gli studenti delle altre università? Ho letto ad esempio che c'è stata qualche manifestazione anche a Izmir, e soprattutto arrivano anche delle risposte, una sponda da parte del mondo politico?
Dunque, allora, andiamo per ordine. Intanto la popolazione di questi quartieri manifesta grande solidarietà agli studenti. Lo manifestano perché anche quando queste scene violente che si vedono di forte repressione, gli studenti inseguiti nei negozi, nei centri commerciali, trascinati e malmenati lontano dai riflettori dei fotografi, perché anche i giornalisti non solo è vietato di riprendere le scene, ma rischiano di essere aggrediti, come è avvenuto, essere vittima dei proiettili di gomma, e anche gli avvocati e i parlamentari del Partito Democratico dei Popoli, gli esponenti hanno sostenuto, partecipando alla manifestazione insieme agli studenti, lo manifestano gli abitanti, dicevo, anche con la famosa battitura delle pentole che viene fatta, che qui si chiama Tengere Tava Çalmak, la battitura di pentole e padelle, che tutti i giorni alle ore 21 si può udire. Gli abitanti si affacciano alle finestre e ai balconi e appunto gridano slogan e danno vita a questa battitura delle pentole. Addirittura abbiamo visto una farmacia che nella sua scritta scorrevole ha sostituito gli avvisi sugli orari di apertura delle farmacie con una scritta alle 21 affacciatevi alla finestra per la battitura delle pentole. Davvero, davvero straordinario. Per quanto riguarda l'altra domanda che mi facevi a proposito
la risposta della politica,
come sempre, il partito che esprime maggiore solidarietà, spesso maggiore solidarietà fin dall'inizio, è il Partito Democratico dei Popoli, il partito di sinistra libertaria Fede Kurdo, del leader carismatico Selahattin Demirtas, che come sappiamo è in prigione da oltre 4 anni. Gli è stata sempre solidarietà, chiaramente espressa in maniera abbastanza molto forte, devo dire, però adesso la situazione sta cambiando man mano che passano i giorni, man mano che è sotto gli occhi di tutti la repressione sproporzionata che subiscono gli studenti non violenti a Istanbul e a Izmir e anche ad Ankara. E infatti proprio pochi minuti fa una notizia importante, cioè quella che il sindaco di Istanbul, Kerem İmamoğlu, tra poco incontrerà gli studenti a Istanbul.
Mariano Giustino, prima di salutarci, peraltro İmamoğlu vedo che secondo i sondaggi batterebbe Erdogan in un eventuale confronto presidenziale, ma a questo punto anche il sindaco di Ankara, Yavaş, sembra, diciamo, favorito in un eventuale confronto che evidentemente non è previsto per ora. Quanto pesa questa perdita di consenso in questo momento di Erdogan, anche per raccontare e spiegare la portata di questo confronto?
Pesa moltissimo, davvero moltissimo, perché ormai tutti i sondaggi danno avanti a Erdogan, e questo davvero è una cosa straordinaria, sia il sindaco di Istanbul che il sindaco di Ankara, Mansur Yavaş. Ma vi sono 5 indicazioni che evidenziano una crisi profonda che sta vivendo Erdogan, che io sto documentando da diverso tempo, non solo Erdogan e la sua alleanza di governo, che emergono da diverse inchieste, anche dall'ultimo sondaggio proprio di ieri del prestigioso istituto Metropol. Il supporto per la coalizione di opposizione, l'alleanza della nazione dei partiti di opposizione, sta notevolmente crescendo. La maggioranza dell'opinione pubblica ritiene che il proprio benessere stia scemando. il 76% dell'opinione pubblica turca vuole che le università siano indipendenti, il 73%.
Mariano Giustino, a questo punto noi ci dobbiamo salutare, ma il quadro che si sta facendo è davvero molto chiaro e che racconta non solo come sta andando avanti, sta crescendo questa rivolta degli studenti, ma anche gli echi evidenti che ha nella società civile e nella Turchia tutta. Si chiude così, con i ringraziamenti a Mariano Giustino, la puntata di oggi, e con i nostri saluti alla regia, la curatrice del programma Anna Maria Giordano, dalla redazione i saluti a Giulia De Luca e Costanza Spoccia, alla console da Domenico Ganci, ai microfoni da Luigi Spinola. A questo punto vi do appuntamento per domattina alle 6:50 per la rassegna della stampa estera. A tutti voi buona giornata, ascolto di Radio 3.